Salmo 81. Cantate con gioia a Dio nostra forza, mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe, intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa insieme alla cetra, suonate la tromba alla nuova luna, alla luna piena, al giorno della nostra festa, poiché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. Egli lo stabilì come una testimonianza di Giuseppe quando uscì contro il paese d'Egitto. Io udì allora un linguaggio che non conoscevo. O Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste. Nell'angoscia gridasti a me e io ti liberai. Ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni, ti misi alla prova presso le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. O Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te nessun Dio straniero, e non adorare un Dio estraneo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha ubbidito. Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. O se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie, subito umilierei i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Quelli che odiano il Signore striscerebbero davanti a Lui e la loro sorte sarebbe decisa per sempre. Io nutrirei Israele con fior di frumento e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia. Amen. Gloria a Dio. È un bel salmo. Molto molto bello. Non ci sono salmi brutti, però ci sono dei salmi che sono un po' più, come dire, oscuri in certe parti. Questo è un bel inno dove appunto si inizia con l'esortazione di cantare con gioia a Dio nostra forza, perché il nostro Dio è un Dio della gioia. Amen. In realtà io questo salmo l'ho sempre visto, lo volevo vedere stamattina un po' come una sorta di quadro, di dipinto. Quando ci soffermiamo a guardare dei dipinti, il nostro primo sguardo va sul centro del dipinto, no? Su quello che è il soggetto, poi cominciamo a guardare le varie sfumature, fino addirittura anche alla cornice, è vero? Un bellissimo quadro può essere rovinato da una brutta cornice e viceversa, un bruttissimo quadro, ci sono quelle, tutti quanti noi nelle nostre case abbiamo la classica foto, no? Di quando ci siamo sposati felici e contenti come delle Pasque, e solitamente quando viene qualcuno a casa tua e vede queste foto, nessuno ha mai coraggio di dire come sono brutti questi sposi, è vero? Come quando si dice che i bambini quando nascono sono tutti belli, non è vero, è una bugia colossale, come non è vero che tutti i bambini sono bravi, non da piccolini. E quindi tu vedi questi quadri, a volte ci sono degli sposi che sono veramente brutti, nel senso che pure, diciamo così, agghindati, eccetera, 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 però c'è quella cornice, no, intarsiata, super lussuosa, che rende quel quadro comunque, diciamo così, meno brutto di quello che sarebbe. Non vorrei che qualcuno oggi andando a pranzo da qualche fratello. Allora, il Dio dipinto nel Salmo 81 è un Dio che possiamo, diciamo così, scorgere. Allora, a volte noi ce lo immaginiamo Dio, è vero? E non dovremmo immaginarcelo fisicamente, perché Dio è spirito, è invisibile, quindi qualsiasi cosa noi cerchiamo di immaginare su Dio è sbagliata. Ma se dovessimo, diciamo, dipingere Dio questa mattina in un quadro, certamente ognuno di noi direbbe delle cose. Secondo me Dio è luce, per esempio, no? Secondo me io immagino Dio in un certo modo. Questo salmo dipinge Dio in una maniera, diciamo così, molto lineare, molto corretta, e se noi lo confrontiamo con il nostro disegno di Dio, con il dipinto di Dio in questo salmo, ci sono delle cose che non tornano, perché tante volte, fratelli, ci facciamo un Dio, diciamo così, per conto nostro. Ma vogliamo stamattina vedere il Dio che noi serviamo, chi è, cosa ha fatto, come si propone al suo popolo? Innanzitutto volevo analizzare, partire dal versetto numero 6. Il Signore dice: Israele, io ho sottratto le tue spalle ai pesi, le tue mani hanno lasciato le ceste. Il Dio dipinto nel Salmo 81 non è un Dio che appesantisce l'uomo, non è un Dio che carica l'uomo, ma è un Dio che dice: io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Io ho sottratto, cioè io non ho aggiunto, non ho appesantito la tua vita. Troppo spesso passa l'idea che il Dio che noi serviamo è un Dio pesante, ma non è così. Il nostro Dio, fratelli, non ci carica di pesi che noi non possiamo sopportare. Certamente c'è una croce da portare, certamente c'è una responsabilità, ma Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo alle anime vostre. Questo è un paradosso assurdo. Sapete cos'è il giogo? Sappiamo tutti, no? I coniugi dovrebbero saperlo, perché coniugi vuol dire sotto lo stesso giogo, quello che mettevano sui buoi. Quando Gesù dice: prendete il mio giogo, come quando dice: prendete la mia croce, non è una cosa bella. Voi immaginate gli ebrei che andavano in giro e ogni tanto vedevano delle persone crocifisse lungo la strada, cioè che gridavano, si straziavano. Gesù dice: bene, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce. Quindi la croce non è una cosa bella, e così il giogo non è una cosa bella. Però qual è il paradosso? Prendete su di voi il mio giogo e voi troverete riposo. Come si fa a caricarsi di un giogo e prendere riposo? Perché il nostro Dio non è un Dio che appesantisce. Infatti il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Troppo spesso noi dipingiamo il Signore come un Dio pesante, come un Dio che soffoca, come un Dio che priva della vita, ma ricordiamo che il nostro Dio è il Dio della vita. Amen. Dio è luce e Lui non ci sono tenebre. Un Dio quindi che rialza, che solleva, che non carica. Certamente ci sono momenti nella vita in cui il Signore, la sua mano, dice un salmo, la tua mano si appesantiva su di me, ma quello il Signore lo fa ogni tanto per farci capire che lui, diciamo così, basta che muova una mano e ci schiaccia come dei moscerini, ed è giusto che sia così. Vogliamo questa mattina quindi vedere questo dipinto di Dio, un Dio che alleggerisce. Io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Fratelli, se c'è qualcuno di pesante, non è Dio, ma siamo noi. Ecco perché in Atti 15 troviamo scritto nel Concilio di Gerusalemme, come la Chiesa nasce, cos'era successo. Dicono gli apostoli ai farisei e ai sacerdoti: perché voi tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Perché appesantite i discepoli con tutti questi cavilli, queste regole, queste cose pesanti? Dio non vuole questo. Vi ricordate il profeta Michea? Che cosa richiede da te il Signore? Non è che ha chiesto la luna, che tu ami la misericordia, cammini umilmente con il tuo Dio, pratichi la giustizia. Quindi, fratelli, Dio si presenta in questo salmo come un Dio che alleggerisce la nostra vita, non la va ad appesantire. Il peso che c'è sul tuo cuore, fratello o sorella, che ci può essere nella tua vita, non è un peso che ti ha messo il Signore. Sì, a volte ci sono dei pesi, ma parliamo di altro tipo di pesi, i pesi che ci affliggono, che cercano di addormentare, che cercano di soffocare la nostra vita, sono dei pesi che noi ci siamo presi, ma che non ci ha dato il Signore, gettando su di Lui ogni peso, è vero? E ogni preoccupazione, perché Dio si prende cura di noi. Quindi dobbiamo gettare i pesi a Lui. Non è il Signore che ci rigetta noi i pesi, amen. Senti un po', il Signore, alcuni vedono Dio così, siccome Dio c'ha tanto da fare, sai che fa? Distribuisce un po' di pesi, no? Un po' di qua, un po' di là, e quindi non ci sostituiamo quasi a Dio. Non è così, fratelli. Io ho sottratto le tue spalle ai pesi. Ripeto, non sto parlando dei pesi per l'opera del Signore, per la causa di Dio, perché quei pesi comunque non schiacciano, quel giogo comunque porta riposo alle anime nostre, ma il Dio che abbiamo conosciuto è un Dio, fratelli, che sottrae le nostre spalle ai pesi. Le tue mani hanno lasciato le ceste. Bella questa, no? Vi ricordate, vedete qualche volta qualche signora, diciamo così, magari africana, portare quelle ceste sopra la testa? E le tue mani hanno lasciato, come se qualcuno venisse lì e ti sollevasse da quel peso. Fratelli, il nostro Dio è un Dio meraviglioso, non è un Dio che appesantisce. Quando le persone, quando noi parliamo di Dio alle persone, non devono percepire la pesantezza di Dio, è vero? Voi quando andiamo, quando noi andiamo in qualche ufficio pubblico, mi verrebbe da dire, che ne so, all'agenzia delle entrate, in qualche ufficio, diciamo così, no? E quando tu vai a chiedere un'informazione e hai qualcuno dall'altra parte dello sportello che ti spiega che per fare un certo iter burocratico devi fare il giro del mondo, compilare 354 nomi, senti appesantito, vero? Senti, guarda, quasi quasi la domanda, no, come quando devi fare la domanda per il bonus sociale, no? Il bonus dell'energia elettrica, tu vai, devi fare questo, compilare quello, fuori di sé, poi di qua ti passa la voglia, eh? E tanto per lo sconto che uno avrebbe. E quando le persone parlano con noi, fratelli, che idea si fanno di Dio? Di un Dio che ti chiede di compilare 3000 clausole, 3000 fogli, 3000 documenti, o di un Dio che vuole alleggerire la nostra vita? E al versetto 7 troviamo scritto: nell'angoscia tu gridasti a me e io ti libera, perché fratelli, il nostro Dio è un Dio che libera. Amen. Dio, fratelli, non ci incatena. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, noi tecnicamente siamo liberi dal mondo diventando schiavi e servi di Dio, ma anche questa schiavitù, fratelli, è un altro tipo di schiavitù. Io ti liberai. Quante volte nella scrittura troviamo promesse di liberazione dalle catene? Io spezzerò il tuo giogo dal tuo collo, romperò le tue catene, gli stranieri non ti faranno loro schiavi. Fratelli, non siamo più schiavi del peccato, ma siamo servi della giustizia. Quindi il Dio che noi predichiamo, il Dio che professiamo, il Dio che noi serviamo è un Dio che libera. Vi ricordate quella famosa espressione nel libro di Daniele? Il Dio che noi serviamo può liberarci, è un Dio che libera, non è detto che lo faccia, ma è un Dio che libera. Fratelli, la consapevolezza del fatto che Dio è un Dio che libera è la cosa più importante, è più importante del fatto che Dio ci libererà oppure no. Amen. Quindi questa consapevolezza: il nostro Dio non è un Dio che schiavizza, che rende in schiavitù, ma Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, è vero? E quindi è un Dio che in tutta la scrittura viene dipinto come un Dio che libera il suo popolo. Perché Dio non dovrebbe liberarti dal peccato che ti tiene schiavo? Semplicemente perché non vuoi essere liberato, Il peccato che così facilmente ci avvolge, Dio non potrà mai liberarti da quello di cui non vuoi essere liberato. Questo è il punto. Ma Dio è un Dio che libera. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Il destino dei figli di Dio è un destino di credenti liberi. Amen. Certo, è una libertà vigilata. È vero? È una libertà vigilata. Nel senso che non è che possiamo fare come ci pare, d'accordo? Ma questo siamo tutti adulti e maturi e lo comprendiamo. Poi è scritto che nel versetto 8 dice: ascolta popolo mio, io ti ammonirò, o Israele, se tu mi ascoltassi. Il nostro Dio, fratelli, viene visto come un Dio che vuole parlare. Ascolta Israele, se tu ti fermassi ad ascoltare io ti parlerei, ma tu non ascolti. Noi spesso dipingiamo Dio come un Dio che stenta a parlare, nel senso che, diciamo così, a volte anche quando noi esortiamo Dio a parlarci in maniera esagerata è proprio perché presupponiamo che forse Dio non ci parla. Ma il fatto che Dio parla, fratelli, è un qualcosa che fa parte della natura di Dio. C'è stato un periodo chiamato periodo del silenzio, lo sapete, vero, no? I 400 anni di silenzio dal profeta Malachia a Matteo, il mutismo di Dio, ma quella è stata un'eccezione. La regola è che Dio parla, e tante volte noi chiediamo a Dio di parlare su cose delle quali ha già parlato. E quello è il problema. Se il mio popolo mi ascoltasse, è scritto che Dio ha parlato in molti modi e in molti modi e molte maniere nell'Antico Testamento, e negli ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Fratelli, Dio è un Dio che parla, siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltare, ma per ascoltare Dio bisogna intanto abbassare il volume della radio, è vero? Di quelle cose che stanno intorno a noi che gridano più forte di Dio. Cioè, voglio fare un esempio, è inutile che chiedo a Dio di parlarmi se devo abbandonare una determinata cosa peccaminosa, mi spiego? Ma Dio non ti deve parlare, Dio non ti parlerà mai, perché se è una cosa condannata nella scrittura, non è Dio che deve parlare, sei tu che devi ascoltare la scrittura. Dio non ti potrà mai dare un segno per farti capire che devi abbandonare il peccato, perché è scritto. Dio ha già parlato, quindi il nostro Dio è un Dio che parla, al punto che Dio si è incarnato, ed è la parola che si è incarnata, no? Questo logos, questa parola di Dio, Dio si è fatto uomo e l'uomo ha potuto toccare con mano la parola di Dio, la parola della vita. Qui c'è un Dio, fratelli, che sta dicendo al suo popolo: se Israele per due volte volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie, cioè se Israele porgesse orecchio. Qui non c'è, fratelli, un popolo che dice a Dio: oh, se Dio mi parlasse, eh? Vedete che una volta abbiamo invertito? Perché, fratelli, nella parola di Dio il 98,8% di quello che Dio ci doveva dire ce l'ha già detto. Amen, eh? Noi infatti non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede nella parola di Dio, che ci ha rivelato tutto ciò che ci necessita per quello che è la nostra condotta, la nostra etica, le nostre scelte, tutto quello che noi dobbiamo fare nella vita. Cioè, nella Bibbia non troverai mai scritto chi devi sposare, mi spiego? In una predicazione, la predicazione della parola non servirà mai a far capire a qualcuno la persona che devi sposare, questo non è lo scopo, d'accordo? Perché è evidente che ci sono altri, diciamo così, metodi, anche perché sennò altrimenti poi succedono i guai, perché se quel predicatore quella mattina magari non è guidato, diciamo così, potrebbero succedere dei problemi. Dio parla, fratello, non è un Dio muto. Tante volte siamo noi che non ascoltiamo, dobbiamo predisporre la nostra mente all'azione. Ma il Dio del Salmo 81 è anche un Dio descritto come un Dio geloso. Cominciamo a mettere, no, i vari pezzi del puzzle. Dice: sì, non ci sia in mezzo a te, versetto 9, nessun Dio straniero. Non adorare un Dio estraneo. Cioè, Dio non è uno disposto a condividere il suo posto con qualcun altro. Dio non è disposto a cedere il suo trono con qualcun altro. Dio deve regnare nel nostro cuore. Amen. Dicevo in settimana, quante volte abbiamo detto alle persone che bisogna aprire il cuore al Signore per convertirsi? È vero? Cosa vuol dire aprire il cuore? Ce lo siamo mai chiesti? Non è una cosa semplice. Come lo spieghi tu? Tu dici a una persona: per convertirti devi aprire il cuore al Signore. Che cosa vuol dire aprire il cuore? Una persona del mondo che ragione dice: ma devo fare un'operazione chirurgica, devo, no? Significa anche arrendersi a Dio. Fermatevi, arrendetevi, riconoscete che io sono Dio. Significa permettere a Dio di entrare nella nostra vita come capo, come padrone, come sovrano, come signore, e quindi lasciare che Egli eserciti la sua autorità, che esercita sulla natura, sul mondo, la eserciti anche dentro la parte più intima del nostro essere, il nostro cuore, la nostra mente, ogni cosa. Dio è un Dio geloso, Dio non è il nostro amante, Dio è il nostro sposo. Amen? Eh? Cristo è il nostro sposo. Alcuni trattano Dio come un amante, eh? Perché se noi aspettiamo che ci sia un determinato momento particolare, in un determinato luogo particolare, per poter realizzare qualcosa di particolare, allora creiamo i santuari. Mettiamoci d'accordo, creiamo i santuari dove uno va e lì può risolvere i suoi problemi. Ma Dio, fratelli, è in ogni luogo, amen. Dio è in ogni posto, Dio non ha bisogno, a volte ci creiamo questa mentalità, oh, grazie a Dio per tutte le cose, destra, sinistra e campeggi, però ricordiamoci che il mio e il tuo problema non deve essere risolto soltanto a un campeggio, a un raduno, no? O cose del genere, ma Dio, fratelli, può agire nella nostra vita in ogni momento, amen? Questo è importante, quindi non vediamo Dio come, no, il nostro amante nel momento del bisogno, allora scappiamo da Lui, siamo nutriti, benedetti da Lui, poi però, e così noi a volte ragioniamo su Dio. Sì, io con Dio ci sto, però nel caso in cui mi devo separare, non voglio problemi, non voglio comunione di beni, non voglio guai, ognuno per i fatti suoi e così via. E invece il Signore ci chiama ad un patto. Un patto. Il termine patto nella scrittura, un contratto. Fratelli, dobbiamo fare sul serio con Dio. Amen. Dio non è un gioco, eh? Dio non è un jukebox che io vado, metto la monetina, eh? Io stesso mi sono convertito a un campeggio, ma ringrazio il Signore perché il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo a una riunione di preghiera mattutina, no? Nel senso, alla faccia dei luoghi comuni, che non è vero che Dio non battezza lo Spirito Santo nelle chiese o che bisogna aspettare determinati, ci vuole il nostro desiderio, fratelli, amen, eh? Bene, è un Dio geloso. Infine volevo dire un'ultima cosa. Dal versetto 10 è scritto: io sono il Signore il tuo Dio che ti fece risalire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca e io la riempirò. E al versetto 16: io nutrirei Israele con fior di frumento, lo sazierei di miele che stilla dalla roccia, io riempirei la tua vita. Dio non è un Dio che svuota, fratelli, ma è un Dio che riempie. E questo è importante. Nel libro degli Atti troviamo spesso il termine pienezza dello Spirito Santo. È un Dio che riempie, è un Dio che nutre, che sazia. I termini che riguardano la pienezza compaiono molto in questo salmo: nutrimento, sazietà, pienezza, quello che voi state anelando perché è quasi ora di pranzo, ma arriverà anche quel momento. Un Dio quindi che soddisfa, che riempie. Fratelli, Dio non vuole svuotare la nostra vita. Certamente ci sono delle cose da togliere dalla nostra vita, bisogna che Egli cresca e che noi diminuiamo, eh? Ma Dio, fratelli, va ad aggiungere alla nostra vita cose migliori, cose buone, tutte le determinate cose che devono essere oggetto dei nostri pensieri, cose buone, onorevoli, questa pienezza dello Spirito, il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace. Il credente non è un credente vuoto, e qui torniamo al discorso di prima. Quando parliamo con le persone devono capire che noi abbiamo qualcosa da dare. Ma tante volte il problema è che siamo così vuoti che tu puoi andare anche a racimolare, a grattare il fondo del barile e non c'è niente. Ma un figlio di Dio, fratelli, ha tanto da dare, amen, eh? Perché siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, quindi Dio ha arricchito, ha riempito la nostra vita, ha sovrabbondato la nostra vita. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. È un Dio, fratelli, che vince. In questo salmo troviamo la vittoria di Dio in conclusione. Guardate che bello: se tu mi ascoltassi, umilierei subito, al versetto 14, umilierei subito i loro nemici e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. Perché viviamo sempre da perdenti, eh? Quando Dio è un Dio vittorioso. Sapete, Dio riesce a vincere anche quando perde. Perché Dio riesce a vincere anche quando apparentemente... Perché la croce, fratelli, la croce è un simbolo di sconfitta. Di che parliamo? Noi predichiamo Cristo crocifisso. Ecco perché la croce è pazzia, è stoltezza. Perché per quel tempo la croce era maledizione, era infamia, e come diciamo spesso, il nemico ha cercato di non far nascere Gesù. E il nemico forse pensava di vincere vedendo il Cristo morire, ma proprio attraverso la croce, una cosa apparentemente che porta a pensare a una sconfitta, Dio è riuscito a vincere. La più grande vittoria Dio l'ha portata attraverso lo strumento che è il più grande strumento di sconfitta della storia forse dell'umanità, la croce, perché Dio riesce a vincere. Ecco perché dice: chi vuole guadagnare la sua vita la deve perdere. Il principio è lo stesso. Questa è la bellezza di Dio, un Dio che riempie, un Dio vittorioso, un Dio che non vuole svuotare. Il mondo ci svuota, è vero? Il mondo riempie con delle cose che però poi ti svuotano, il simbolismo dell'alcol torna proprio a pennello, il mondo ti fa ingerire tante cose che però poi ti rovinano, ti svuotano, e questa è l'illusione. Ma Gesù dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Concludo con un versetto di Giobbe che disse: il Signore disse, porgi orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Io spero che questa mattina siamo riusciti, diciamo così, a ridisegnare, diciamo, quello che è almeno in parte la realtà di Dio. Come dipingiamo Dio noi? È il Dio dipinto nel Salmo 81, cioè è un Dio che alleggerisce, è un Dio che riempie, è un Dio che fa vincere i suoi figli, è un Dio che parla, o forse lo dipingiamo a volte come un Dio pesante, come un Dio lontano, come un Dio che per parlare bisogna, Signore parla, no, Dio, lo dipingiamo così, perché questo non è il giusto dipinto di Dio. Non vogliamo, fratelli, quanta falsità nell'ambito dei quadri e dei dipinti, no? Dei dipinti che possono sembrare simili, ma in realtà non lo sono visti da vicino. Noi vogliamo continuare a credere e, come Giobbe, meravigliarci di questo Dio, fratelli, che vuole dare un contributo positivo, un risvolto positivo, un cambiamento positivo alla nostra vita. Amen. Che Dio ci benedica. Amen.